E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per l'ascolto. Vi ricordo, carissimi amici ascoltatori, che stiamo studiando il libro profetico di Zaccaria nell'Antico Testamento. Vi ricordo alcune cose come le troviamo nell'analisi del contenuto sul commentario biblico di Guthrie e Mottier nella edizione Voce della Bibbia. Zaccaria apparteneva alla successione profetica. Nel prologo, la lezione della storia viene spiegata e diventa la divina parola per gli esuli che sono ritornati. Il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo, così dice il Signore degli eserciti. Tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. I vostri padri dove sono? E quei profeti potevano forse vivere per sempre? Ma le mie parole, i miei decreti, che avevo ordinato ai profeti, i miei servitori, non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono e dissero, il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie, secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Seguono poi 8 visioni che ritraggono lo zelo divino per la ricostruzione di Sion. Il Signore è intervenuto negli eventi storici per liberare il suo popolo dai suoi oppressori e ristabilirlo nel suo paese. Sion sarà ricostruito e il Tempio ristabilito con la consacrazione di un sommo sacerdote. Egli sarà una figura del Messia, il cui nome speciale è qui il germoglio, per significare sia la sua umile umana origine che la sua crescita soprannaturale. Israele sarà simile al candelabro d'oro del Tempio, un candeliere per la luce divina che dovrà risplendere nelle tenebre del mondo. Al fine di raggiungere questa posizione, la nazione dovrà essere purgata dalla colpa mediante il riconoscimento e la rimozione di essa. Il commentario continua dicendo che le 2 visioni del rotolo volante della donna nell'efa sono collegate con i carri del Signore mediante una frase chiave, uscire. La pattuglia celeste rappresenta il divino controllo delle nazioni. La sezione termina con una simbolica incoronazione di Giosuè e un ulteriore oracolo riguardante il germoglio. Nella seconda sezione sono trattati gli stessi temi in modo differente. Le lezioni che devono essere apprese dalla storia passata della nazione costituiscono il materiale della parola profetica di esortazione, seguita da una decuplicata promessa di restaurazione che presenta notevoli paralleli con i capitoli precedenti. La scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 9, con il quale si introduce la terza sezione. Il commentario ci dice a questo proposito, nella terza sezione viene ulteriormente elaborato il tema messianico. Ancora una volta le nazioni vicine cadono sotto il giudizio divino e questo si conclude efficacemente con una lirica sulla venuta del re di Sion. Io ho chiamato quest'ultima grande sezione oracoli profetici. Ho diviso quest'ultima sezione finale in 2 parti. Il primo oracolo tratta gli aspetti profetici che sono connessi con la prima venuta di Cristo, capitoli dal 9 all'11. Il secondo oracolo tratta gli aspetti profetici che sono connessi con la seconda venuta di Cristo, capitoli dal 12 al 14. Vedremo che questa nuova divisione ripercorre lo stesso terreno sul quale si basavano le 10 visioni, ma l'approccio è da un altro punto di vista. Inizia con i figli di Israele ai tempi di Zaccaria, quando erano un piccolo rimanente scoraggiato che cercava di ricostruire il Tempio. Dio ha suscitato Aggeo e Zaccaria per incoraggiarli a ricostruire il Tempio. Zaccaria inizia con la scena locale, contemporanea, poi si sposta verso il futuro immediato, quando loro avrebbero sperimentato per un periodo la benedizione del Signore. Poi si sposta ancora avanti nei secoli. Dio ha un piano e un proposito, la venuta del Messia. Vedremo le 2 venute del Messia, la prima volta come Salvatore e la seconda volta come Sovrano. La prima venuta aveva in vista la croce, la sua seconda venuta aveva in vista la corona, il regno. Primo oracolo. Giudizio sulle nazioni gentili. Nei primi 8 versetti leggiamo del giudizio sulla nazione gentile che fu compiuta da Alessandro il Grande, una sezione incredibile. Abbiamo visto il contrasto fra quel sovrano del mondo e quello che Dio manderà sulla terra per la prima venuta. Il sovrano del mondo è Alessandro il Grande, un uomo arrogante, insolente, altamente vanitoso, ma probabilmente il generale più brillante che il mondo abbia mai conosciuto. Non solo è stato un leader militare tremendo, ma anche era un leader politico veramente di spicco. Aveva certamente un carisma e moltitudini lo hanno seguito. Vi rileggo ora il versetto 1 di Zaccaria, capitolo 9. Oracolo. La parola del Signore va contro il paese di Adrach e si ferma sopra Damasco, poiché il Signore ha l'occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele. Alessandro il Grande ha distrutto molte di queste città che sono menzionate qui di seguito. È interessante notare che Alessandro, brillante com'era, è morto all'età di 32 anni per alcolismo, all'incirca la stessa età del Signore Gesù. E nel libro di Daniele l'impero greco-macedone è rappresentato come il terzo grande impero mondiale di Daniele capitolo 2, la pantera del capitolo 7 e il grossolano capro di Daniele capitolo 8. Il capro, vi ricordo, è l'impero greco-macedone e il corno è Alessandro il Grande stesso. Ora vi rileggo i versetti dal 2 al 7 di Zaccaria, capitolo 9. Li leggiamo tutti e poi li riprenderemo man mano uno alla volta. Essa si ferma pure sopra Amat, ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone, perché sono così sagge. Tiro si è costruita una fortezza, ha ammassato argento come polvere e oro come fango di strada. Ecco, il Signore si impadronirà di essa, getterà la sua potenza nel mare, ed essa sarà consumata dal fuoco. Ascalon lo vedrà e avrà paura, anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore, e così Ecron, perché la sua speranza sarà delusa, e Gaza non avrà più re, e Ascalon non sarà più abitata. E io annienterò l'orgoglio dei Filistei. Toglierò il sangue dalla bocca del Filisteo e le abominazioni dai suoi denti. Anche lui sarà un residuo per il nostro Dio, sarà come un capo in Giuda ed Ecron come il Gebuseo. Tiro e Sidone erano città commerciali fiorenti a quei giorni. Tutti sapevano che Tiro era imprendibile, una fortezza sull'isola. Gli abitanti erano fenici, un popolo esperto di mare che si era sviluppato fino ad essere una grande nazione commerciale ed aveva accumulato una grande ricchezza. Alessandro l'assediò per 7 mesi e poi finalmente la conquistò, buttando le rovine della vecchia città nel mare e facendo con esse una strada fuori dalla città, sull'isola, una via di collegamento con la terraferma. Dopo aver preso Tiro, Alessandro si è spostato nel paese di Palestina. Quest'area è tornata al popolo di Israele oggi. Ad Asdod hanno costruito un porto artificiale e hanno costruito molte abitazioni. Moltissime persone si sono spostate ad Asdod. Poi troverete, andando verso la costa, Ascalon. È una città piena di successo e non è nella stessa posizione della vecchia Ascalon. Ascalon originale era proprio sulla costa e le rovine sono ancora là. Oggi è più o meno un parco, un'area meravigliosa, ma non abitata. Non è più una città. È interessante vedere come la parola di Dio si è adempiuta letteralmente. Alessandro il Grande ha distrutto queste città e ha rotto la potenza dei Filistei. Dio dice che dei bastardi abiteranno in Asdod. Non dice che Asdod non sarà più abitata, dice semplicemente che non sarà abitata da gente di razza pura. E infatti Asdod è ancora abitata. Annienterò l'orgoglio dei Filistei. Alessandro il Grande ha portato la nazione filistea all'estinzione. Non sono mai più emersi come nazione. Toglierò il sangue dalla bocca del Filisteo e le abominazioni dai suoi denti. Si riferisce al cibo contaminato, ai sacrifici idolatri nei quali erano coinvolti. Dio avrebbe tolto da loro l'idolatria della Filistia. Però, quando Cristo tornerà, si convertiranno al Dio di Israele. Sarà un residuo per il nostro Dio, dice Zaccaria. La Filistia sarà una parte del popolo di Dio ed erediterà le benedizioni di Israele. Questo uomo, Alessandro il Grande, ha distrutto ogni cosa che era davanti a lui. Se doveva aspettare alcuni mesi per catturare una città, come ha fatto con Tiro, non gli importava perché poi non lasciava alcuna fortezza dietro di lui da nessuna parte. Ora si sta avvicinando a Gerusalemme. Cosa farà Gerusalemme? Beh, abbiamo una strana affermazione qui. Versetto 8, Zaccaria capitolo 9. Io mi accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito, da chi va e chi viene. Nessun esattore di tributi passerà più da loro, perché ora ho visto con i miei occhi. Io mi accamperò attorno alla mia casa. Si riferisce almeno, credo, al piccolo tempio che stavano costruendo. Dio diceva che lui lo avrebbe protetto da Alessandro il Grande. Dio lo ha detto, e Zaccaria aveva il coraggio di scriverlo perché poteva contare sull'accuratezza della parola di Dio e credeva che si poteva adempiere. Bene, si adempì? Lasciate che vi dia il resoconto di Giuseppe Flavio. Nei suoi lavori vi sono i resoconti delle guerre ebree, inclusi i dettagli della marcia di Alessandro quando egli venne con la sua armata nel paese della Palestina. Secondo lui, il sommo sacerdote a Gerusalemme ebbe una visione nella quale fu istruito ad andare a incontrare il conquistatore che stava venendo e quindi stava aspettando Alessandro il Grande. Ecco il brano di Giuseppe Flavio. E quando comprese che non era lontano dalla città, uscì in processione con i sacerdoti e con una moltitudine di cittadini. La processione era venerabile e il comportamento diverso da quello di altre nazioni. I Fenici e i Caldei, che lo seguivano, pensavano di avere libertà di saccheggiare la città e di torturare il sommo sacerdote fino alla morte. Successe proprio il contrario di tutto ciò. Infatti Alessandro, quando vide tutta questa moltitudine a distanza, in tuniche bianche, mentre i sacerdoti erano vestiti in lino fine, e i sommi sacerdoti in rosso, con la mitra sulla testa, sul quale vi era un emblema d'oro con inciso il nome di Dio, si avvicinò e adorò il nome di Dio. In un secondo tempo salutò il sommo sacerdote. I giudei tutti assieme, con una sola voce, salutarono Alessandro e lo circondarno. Mentre invece i re della Siria e tutti gli altri si stupirono di ciò che fece Alessandro e pensarono che fosse fuori di testa. Parmenio invece da solo se ne andò da lui e gli chiese come mai era successo questo, visto che tutti gli altri adoravano lui e come mai allora lui doveva adorare il sommo sacerdote dei giudei. E a questi egli rispose, non ho adorato lui, ma quel Dio che lo ha onorato di diventare sommo sacerdote, perché ho visto questa persona in un sogno, proprio in questa situazione, quando sono stato in Macedonia, il quale, quando stavo considerando per me stesso come avrei potuto ottenere il dominio in Asia, mi ha esortato a non tardare, ma coraggiosamente passare la bassa marea, perché avrebbe condotto la mia armata e mi avrebbe dato il dominio sui persiani. Quindi, non avendo visto nessun altro in questa situazione, ma solo questa persona, e ricordandomi della visione dell'esortazione che ho avuto nel sogno, credo che porterò questo esercito sotto la guida divina e che conquisterò Dario e distruggerò il potere dei persiani e che tutte le cose avranno successo secondo ciò che è nella mia mente. Questo brano è tratto da Le Antichità dei Giudei di Giuseppe Flavio. In seguito Alessandro entrò nella città di Gerusalemme e adorò Dio nel Tempio. Un'altra traduzione dice che non solo il sommo sacerdote si avvicinò a lui vestito dei suoi paramenti sacerdotali, ma portò anche con sé il libro di Daniele e mostrò ad Alessandro la profezia concernente lui. Questo lo toccò a tal punto che entrò nella città, offrì dei sacrifici e adorò nel Tempio. Il fatto che non abbia distrutto Gerusalemme fa della profezia di Zaccaria una profezia notevole. E non contraddice il fatto che Alessandro, nonostante che sia stato un generale brillante ai suoi giorni, fosse comunque sempre altamente crudele, brutale, arrogante. Il prossimo versetto, il 9 di Zaccaria capitolo 9, è veramente notevole. Generalmente ascoltiamo un messaggio su questo versetto la Domenica delle Palme, perché ha a che fare con la cosiddetta entrata trionfale di Cristo a Gerusalemme. Dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Mi fermerò su questo versetto per un po', perché è un versetto chiave. È il perno sul quale si gira tutta la profezia. Spero che sarai disposto a seguirmi attentamente. Anche se tutti gli scrittori del Vangelo scrivono della cosiddetta entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, solo Matteo cita Zaccaria. Il Vangelo di Giovanni, ad esempio, invece di dire gioisce, dice temi, che è in effetti una buona interpretazione. Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d'asina. Ora nota il resoconto di Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne finché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un asino e un asinello, puledro d'asina. Matteo 21, abbiamo letto i primi 5 versetti. Nota che Matteo dice «dite alla figlia di Sion» invece di «gioisci grandemente, o figlia di Sion», come dice Zaccaria. Nota anche che Matteo lascia fuori «egli è giusto e vittorioso». Matteo cita solo una parte precisa del versetto 9, perché ha tralasciato certe cose, ci chiediamo, perché ne ha incluse delle altre. Beh, ciò che ha citato Matteo e ciò che ha interpretato Giovanni ha a che fare con la prima venuta di Cristo. Il resto del versetto ha a che fare con la seconda venuta di Cristo. Il Signore Gesù venne cavalcando il piccolo animale di pace, venne portando pace alla sua prima venuta. Verrà sul cavallo bianco, l'animale della guerra, alla sua seconda venuta. ma porterà la pace. Come? Facendo sparire tutte le ingiustizie. Vedete, il mondo ha avuto per più di 20 secoli tempo di decidere cosa avrebbe fatto di Gesù Cristo, ma viene rigettato ancora oggi. Quindi Dio renderà molto chiaro che suo figlio tornerà a regnare. È venuto a morire per la nostra redenzione, ma la prossima volta verrà per regnare. Bene, io termino qua il mio dire attorno al libro di Zaccaria. Intanto vi rinnovo l'appuntamento. A domani, alla stessa ora. Ciao.